Buongiorno amici di Radio Missione Francescana. Un cordiale saluto va al nostro Giorgio Gini. Ciao Giorgio.
Ciao, ciao Gigi.
Stai bene?
Ciao.
Tutto ok? I
tutto
bimbi?
Okay.
Tutto a posto.
Tutto ok.
E un cordiale saluto e un ringraziamento al nostro ospite, dottoressa Eugenia Dozio, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. Ma bello è questo, coordinatrice dell'equipe nutrizionale di Villa Miralago, che è una comunità terapeutico-riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia e obesità. È la nostra amica. Ne parlavo prima con Giorgio, è la 14ª volta, scusami Eugenia, ma sono 14 volte che ti rompiamo le scatole, se così si può dire. Però oggi il tema è un tema importantissimo ed è un tema che riguarda non soltanto i bambini, riguarda i genitori, riguarda i nonni, riguarda un po' tutto l'ambaradan che sta attorno all'obesità infantile. Quindi parleremo di obesità infantile e lascio la parola subito a Giorgio che vuole introdurre un po' il nostro discorso di oggi. Grazie Giorgio.
Buongiorno dottoressa. Il
Buongiorno, buongiorno a tutti.
sovrappeso è un problema che riguarda ancora troppi bambini. Scopriamo insieme l'importanza di un'alimentazione equilibrata, la responsabilità, lo stile di vita e i rischi di una cattiva educazione. Infatti, molto recentemente tanti ricercatori hanno descritto che gli effetti della moderazione a tavola e i processi fisiologici fanno sì che una dieta corretta, magari fatta di sacrifici anche modesti, possa ottenere veramente dei benefici. Non occorre modificare lo stile di vita, le abitudini a tavola o la dieta punitiva fai da te, basta qualche accortezza e qualche consiglio dell'esperto. Ora le chiedo, quanto è importante e soprattutto utile l'intervento del nutrizionista, del medico nutrizionista, in caso di un bambino obeso, di un bambino sovrappeso?
Buongiorno a tutti, questo tema mi sta particolarmente a cuore perché indubbiamente questo problema dell'obesità infantile è un problema molto grave che sta preoccupando molto e in realtà questo è un problema diciamo, ha molti aspetti, ha un aspetto ovviamente legato all'aspetto patologico per cui al rischio che un bambino obeso o gravemente in sovrappeso possa comunque sviluppare delle patologie legate a questo tipo di problema e poi il grosso problema secondo me è quello della salute psicologica di un bambino che ha questo tipo di problema, perché questo è un, diciamo così, una modalità di vivere molto molto dolorosa, perché un bambino che si trova in questa situazione, un bambino, una bambina, sicuramente vengono innanzitutto derisi dai compagni, hanno grosse difficoltà a vivere la quotidianità, per cui fare lo sport a scuola, prendere i mezzi pubblici, salire sulla bicicletta. E voi capite che questa cosa per un bambino è qualcosa che porta sicuramente a una pesantezza psicologica molto molto forte. Per cui sono dei bambini che io ho a cuore perché ogni volta che li incontro leggo nei loro occhi la disperazione e conoscendo poi, affrontando spesso questo tipo di problema, la loro sofferenza, riesco ad entrare bene, diciamo così, nel colloquio, in uno scambio dove scopro veramente quali sono i disagi. Loro inizialmente hanno una sorta di, diciamo così, protezione, per cui quando uno gli dice come va, loro hanno imparato a dire che va tutto bene. In realtà basta poi entrare un po' in confidenza e capire le grosse difficoltà che hanno queste. Sicuramente alla base di tutto questo la risposta iniziale è, giustamente come diceva lei, è una dieta equilibrata. Questo sicuramente è quello che gli aiuta tantissimo, un buon stile di vita è la terapia migliore in assoluto che esista per questi bambini.
Cara dottoressa Dozio, io vorrei tornare un attimo indietro per definire cosa vuol dire bambino in sovrappeso o obeso. Cioè, io so che quando calcolavamo l'obesità nell'adulto si usava il Body Mass Index, cioè il bambino. Ma nel bambino come si fa a capire se è obeso, sovrappeso o super obeso? Ci sarà un
Nel
qualche...
bambino ci sono delle curve di crescita che poi esprimono un percentile di crescita e quando questo risulta molto superiore diciamo, a quello che dovrebbe essere, diciamo, anche il percentile più alto, è chiaro che questo comporta. Però per ogni età, grazie a queste curve di crescita, si definisce un determinata range dove il bambino deve stare. È chiaro che a 2 anni è una cosa, a 3, 4, 5, mano a mano che il bambino cresce, questi parametri cambiano. Però è chiaro che questa situazione va evidenziata diciamo così, dal pediatra, che è quello che mediamente tiene conto appunto della crescita, dell'eventuale, diciamo, sia flessione della curva di crescita, sia un eventuale appunto aumento ponderale importante. È chiaro che questa cosa di rapportare sempre l'altezza al peso rimane un parametro importante, perché è chiaro che un bambino più alto ha un peso più alto, per cui non si può fare un riferimento solo al peso come parametro di valutazione. Bisogna sempre considerare anche l'altezza.
Quindi, dottoressa, lei dice che il calcolo della massa ossea, l'indice della massa ossea non è uguale, cioè un conto è calcolare per l'adulto, un conto è calcolarlo per il bambino, cioè i numeri non sono sufficienti o essenziali per valutare, cioè valgono anche tante altre cose. Lei ha parlato di curva di crescita, quindi sono dei parametri importanti che
E
sono ben
sono
diversi.
direi esclusa, cioè è diciamo così, il pediatra che fa questa valutazione, perché il pediatra ha una curva di crescita e valuta bene, bisogna fare riferimento ai genitori, per cui anche, non so, è chiaro che una famiglia di costituzione robusta sarà diverso di una famiglia con una costituzione esile. Cioè l'obesità va fatta una diagnosi proprio legata a molti aspetti. Ma è sicuro che quando viene fatta questa diagnosi di sovrappeso, obesità o appunto diciamo grave obesità, e questo è ancora un discorso ancora più grave, è molto importante che ci sia una, diciamo così, approccio multidisciplinare. Perché giustamente lei parlava di stile di vita e lo stile di vita è legato sia al discorso appunto della dieta, che andremo a vedere, al discorso dell'attività fisica, che questo è un altro aspetto. Però vi prego di pensare a un bambino obeso che deve fare attività fisica. Non è possibile portarlo a fare uno sport, per esempio uno dice vai in piscina, vai cioè, con la bicicletta, perché questi bambini sicuramente, se hanno un grado di obesità importante, per loro questa cosa è difficile, e l'umiliazione che subiscono nel confronto con questa cosa, vi posso dire che una volta che un bambino riesce ad aprirsi e racconta questa cosa, è una cosa veramente molto toccante, che appunto uno si rende conto di quando questi bambini abbiano bisogno di un aiuto veramente multidisciplinare nel cercare di affrontare questa cosa. E non ultimo, ovviamente, dobbiamo comunque considerare gli aspetti psicologici, perché questo indubbiamente è perché un bambino è in sovrappeso, obeso, perché sicuramente mangia non solo per fame, ma rientrano anche altri aspetti come per l'adulto. Per cui è chiaro che la cura di questa situazione è fondamentale, la parola multidisciplinarità.
Sì, infatti ha ragione. Ad ogni modo, dottoressa, prima di entrare entrare un pochino nell'effetto, diciamo, psicologico, nel fatto di come si sente il bambino in questa situazione. Io volevo sapere, ma qual è il peso ideale giusto di un bambino magari di 6 anni? Abbiamo parlato di sovrappeso e abbiamo parlato di bambino. Okay,
dipende dall'altezza, dalla costituzione, bisogna fare proprio dei calcoli. Dire questa cosa in questo contesto non ci aiuta, perché comunque un bambino viene misurato e poi vanno presi altri parametri, per cui mi allontanerei un po' da questa definizione, perché un conto è l'adulto, un indice di massa corporea da 18,5 a 24,9, con un bambino le cose sono differenti, per cui bisogna appunto fare una valutazione che non è così fattibile dicendo un peso e tutto quanto. Dipende dall'altezza e dipende anche dalla costituzione, è chiaro, anche perché rischieremmo di dare delle indicazioni che poi fanno preoccupare quando magari non è il caso, a parte che ahimè un bambino obeso si vede, per cui insomma, ma credo che questa valutazione sia proprio data, la deve fare il pediatra.
Certo, no, è importantissimo quello che lei ha detto.
Dottoressa Dozio, una cosa, prima di arrivare alla canzone che hai scelto, ti volevo chiedere questo. Tu hai detto che è un grosso problema, ma io non è che ne vedo tanti di bambini obesi o in sovrappeso, ma quanti sono in Italia, quanti nel mondo sono obesi? E quanti esiste poi una differenza? Perché ho letto che c'è una differenza tra il nord e il sud, ne parlavamo prima con Giorgio, tra il nord e il sud c'è una differenza di peso, ci sono più obesi al sud, mi pare di aver letto, rispetto al nord, perché?
Allora, innanzitutto in Italia noi diciamo che abbiamo raggiunto un tasso di obesità infantile abbastanza preoccupante. Questo ovviamente ha sollecitato il Ministero della Salute a porre in atto appunto dei programmi rispetto appunto allo stile di vita, alla correzione dello stile di vita, diciamo così, della popolazione infantile, e questo sicuramente è un dato di fatto. In Italia abbiamo circa il 10% di bambini obesi, con ancora un 2,8% di bambini gravemente obesi, e poi abbiamo anche una percentuale di bambini in sovrappeso. E questo ovviamente è un dato preoccupante che anche nel resto d'Europa noi abbiamo, diciamo così, un livello di obesità abbastanza alto confrontato agli altri paesi europei. Che cosa dobbiamo, perché il nord e il sud? Perché ci sono stili di vita diversi. È chiaro che al nord noi abbiamo una modalità di mangiare, diciamo, meno importante, al nord c'è una grande tradizione culinaria che è meravigliosa, che è da mantenere da mantenere e da considerare importante dal punto di vista culturale. Però è chiaro che tutte queste condizioni di feste, ricorrenze, dove comunque c'è un'abbondanza di cibo, al nord noi stiamo un po' perdendo questa tradizione, al sud permane. Poi è vero che anche quando, ad esempio, noi che siamo del nord andiamo al sud, ci rendiamo conto di come il cibo stia al centro della relazione e al centro di molte occasioni, cosa che noi qua al nord stiamo perdendo. Per cui il bambino è chiaro che è sottoposto a un aumento dell'introito calorico, nutrizionale, rispetto ai bambini del nord. Al nord c'è più sviluppato l'atteggiamento di far fare sport ai bambini, al sud ancora un po' meno, però ad esempio il bambino del sud vive ancora una realtà dove per esempio può giocare fuori con più serenità. Io penso un bambino di Milano, questa cosa è molto ridotta, la possibilità di avere il gioco all'aperto, di fare cose, mentre per cui insomma sono tanti gli aspetti che devono essere considerati in una valutazione dello stile di vita di un bambino. La cosa che secondo me è molto importante è che mettere in una condizione migliore un bambino che ha questo tipo di problema, il bambino deve essere assolutamente accompagnato in questa cosa, cioè non è possibile prescrivere una dieta a un bambino di 7 anni, 8 anni, una dieta restrittiva, una dieta dove comunque ha dei divieti molto importanti, perché ricordatevi che questa è una cosa molto importante. In un adulto, scusate, obeso, nella storia di un adulto obeso c'è sempre una dieta restrittiva fatta in età infantile, per cui è chiaro che questa cosa non funziona. Bisogna pensare ad altri modelli e molti ci stanno già pensando. Penso a un programma molto bello che sta facendo Niguarda sul bambino, sulla dieta del bambino, sullo stile di vita molto importante. Per cui diciamo che molte realtà si stanno già confrontando con questo e hanno messo in atto molte politiche di aiuto nel confronto del bambino che ha problemi di questo tipo.
Primo stacco musicale.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Stiamo intervistando la dottoressa Eugenia Dozio, vi ricordo, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. Vai Giorgio.
Dottoressa, abbiamo parlato di tante belle cose, però quello che volevo sapere io, perché un bambino diventa obeso? Cosa fa ingrassare il bambino? Quali sono i fattori, i problemi che portano all'obesità?
Dunque, sicuramente al di là di un bambino che abbia dei problemi legati alla patologia, e questo lo escludiamo, nel senso che comunque lì c'è tutto un aspetto endocrinologico da valutare, eccetera, eccetera. Una volta che sono escluse queste cause, è chiaro che, diciamo così, è l'ambiente che condiziona questa cosa. Ahimè, a me è capitato di vedere situazioni familiari molto compromesse dal punto di vista proprio così relazionale, eccetera, eccetera, e vedo questi bambini in mezzo a queste situazioni che, poverini, sono in sovrappeso, nessuno comunque capisce quello che vi dicevo, la loro fatica, eccetera, eccetera, perché la famiglia è concentrata su altri aspetti, e molto spesso, se magari c'è una separazione, questo l'ho vissuto più di una volta, a vedere che il bambino viene tirato da una parte e dall'altra, e generalmente questa angoscia, questo vuoto porta ad una iperalimentazione, e purtroppo questo è sicuramente una cosa molto frequente. Poi certo che se c'è un'indicazione sbagliata, per esempio un bambino che non ha un buono stile di vita, per cui fa poca attività, c'è molta sedentarietà in famiglia, ci sono dei pasti non completi, perché questo è un aspetto: se un bambino inizia a non fare colazione, poi a mezzogiorno va in mensa, non mangia niente perché non gli piace questo, non gli piace l'altro, è chiaro che il bambino arriva ad avere delle sorti di mini abbuffate nel pomeriggio con la merenda a cena, e questo sicuramente è un fattore che sia dal punto di vista metabolico e nutrizionale porta comunque a un introito calorico maggiore ed una facilità allo sviluppo del grasso corporeo. Questo è molto importante, per cui una delle prime cose che noi dobbiamo pensare è mettere in equilibrio l'alimentazione, cioè i genitori devono cercare di fare di tutto perché il bambino mangi con regolarità. La colazione è uno degli aspetti più importanti, ed oggi con i ritmi di vita che abbiamo, giustamente i genitori che devono lavorare, portare i figli, correre a destra e a sinistra, il momento della colazione sicuramente diventa un momento a cui si investe poco. In realtà la famiglia dovrebbe veramente alzarsi prima, preparare la colazione, mettere il bambino in grado di fare colazione seduto con calma, perché è chiaro che nella fretta le cose non vanno così, e per cui il bambino arriva già a scuola che ha fame. Se poi appunto viene magari vede merendine, cose di facile alle macchinette, oppure è chiaro che tutta questa situazione lo porta ad avere un'alimentazione con dei cibi che non sono che non aiutano nel, diciamo così, nel dare un'alimentazione equilibrata al bambino. Per cui la distribuzione dei pasti sicuramente è un aspetto assolutamente importante. Colazione, pranzo e cena sono fondamentali.
Caro Dozio, io ti dico solo una cosa, che mi sto accorgendo che i ragazzini hanno sempre in mano i videogame, i computer, sono sempre seduti, sono sempre lì a guardarsi queste cose qua, oppure li vado spesso nei fast food, i genitori li portano spesso e volentieri a mangiare alburghi e cose di questo genere. Mi sembra che la colpa quindi è da attribuirsi maggiormente alla famiglia.
Ecco, io questa parola qua, colpa, la...
Scusa, ecco, colpa, hai ragione, forse colpa è vero, è sbagliata come termine.
È un po' esagerato, nel senso che molto spesso le famiglie fanno quello che possono. Adesso, obiettivamente, tante volte analizzi delle situazioni e capisci che i genitori fanno i turni, si alternano, cercano di gestire. A volte ci sono i nonni, meravigliose persone che aiutano, ma le famiglie che non hanno questa situazione comunque diventa molto complicato, perché la vita non ci aiuta nel dare un ritmo regolare ai figli, sia dal punto di vista alimentare sia dal punto di vista dell'attività fisica. Un bambino deve essere accompagnato a fare un'attività, deve avere un genitore che, diciamo, lo sostiene, lo supporta e fa uno sport nel momento in cui questa cosa diventa una serenità. Ma se diventa sempre un calcolo contro il tempo, viene portato, vestiti, devo andare a prendere tua sorella, fai questo, adesso mangia perché io corro a fare quest'altra cosa. Cioè questa diciamo attività, questa vita frenetica, che non ne hanno colpa le famiglie, purtroppo sono molti i modelli di vita che sono diventati così per delle esigenze legate legate appunto al discorso economico, e per cui è chiaro che i bambini sopravvivono in questa situazione e lo stile di vita non è certo quello che viene consigliato dal Ministero della Salute, ma non per colpa dei genitori, per adattamento. Cioè adesso sicuramente io dico i videogames riempiono la vita ed è sbagliato che questi bambini, cioè, dovrebbero veramente poter andare fuori a giocare, stare fuori piuttosto, ma a volte il videogame salva il genitore che magari ha un bambino più piccolo o sta lavorando e dice ok stai lì e io cerco di fare il resto, capite? Non è proprio così lineare questa cosa.
Teresa, lei ha ragione, io sono nonno e rimarco la mia figura, nel senso che il nonno è estremamente importante per intervenire anche in queste cose. Ma io le volevo chiedere, come poter dimagrire? Cosa deve fare la famiglia o il bambino per dimagrire? Quali sono i rimedi, la cura dell'obesità?
Allora, è chiaro che se uno fosse tecnico dice va bene, si fa un calcolo calorico, bisogna ridurre di un tot per cento gli introiti, bisogna aumentare le chilocalorie spese attraverso, però tutti questi calcoli sicuramente sono importantissimi, devono essere sostenuti, ma in realtà uno deve avere dei piccoli obiettivi. E quello che vi dicevo è, e soprattutto deve essere una terapia familiare. Non si può pensare che un bambino mangi una cosa, non mangi questo, non mangi l'altro, quando tutta la famiglia, tutto l'entourage mangia altro. Per cui capite che quella cosa che vi ho detto di questo problema, che sono cose che rimangono proprio nella mente di una persona che è sottoposta a una restrittività rispetto a altre persone che mangiano. Cioè, come dire, il bambino è chiaro che non deve mangiare le merendine, ma se tu vai a scuola e tutti gli altri mangiano merendine, bevono questo, cioè com'è possibile che un bambino così giovane possa avere la capacità di fare una scelta di questo tipo? E allora è lì la cosa importante, che la famiglia accompagni il bambino nel gestire questa cosa, cioè tutta la famiglia si deve muovere in favore di questa cosa qua, evitare appunto che ci siano cibi ipercalorici, che si mangino troppi zuccheri, troppi grassi, troppi alimenti trasformati come salumi, merendine. È chiaro che questa cosa deve essere una terapia assolutamente familiare. E la cosa molto molto importante è che ad ogni pasto il bambino venga saziato, cioè che mangi abbastanza per non avere fame tra un pasto e l'altro. Questo lo si deve fare cercando di mangiare sempre la porzione di carboidrati, di proteine, di grassi a colazione, a pranzo e a cena. Un bambino che mangia in modo sufficiente a tavola poi ha fame nel pomeriggio, durante la mattina, e di conseguenza cerca altro. E se l'altro non è disponibile in modo corretto, è chiaro che fa delle scelte alimentari che non vanno bene poi nell'equilibrio settimanale, nell'equilibrio mensile.
Dottoressa, ci fermiamo e sentiamo la seconda canzone che lei ha scelto e poi entriamo finalmente nella parte finale di ben non so quanti minuti avremo, ma sicuramente sarà importante.
Calpestato nessuno se tu
Io e Giorgio Dini stiamo parlando con la dottoressa Eugenia Dozio, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. Vai Giorgio.
Dottoressa, abbiamo parlato e parliamo del bambino obeso che deve seguire una dieta a ridotto contenuto di proteine con un apporto giornaliero dietetico ridotto, ma il problema è quali alimenti privilegiare, quale può essere la dieta migliore capace di aiutarlo in modo corretto scegliendo i cibi. E poi, a parte il cosa mangiare che abbiamo parlato, ne volevo chiedere una cosa importante. Quanto è importante ridurre le porzioni in modo efficiente e non portare a tavola porzioni eccessive?
Sì, dunque, innanzitutto, come dicevo prima, sfamare un bambino, per cui è chiaro che io devo partire dalla prima colazione che sia completa. Una delle cose rimane, lo sapete, lo dico sempre, tutte le volte che sono venuta terapeuticamente, la dieta mediterranea rimane sempre alla base di tutti gli approcci dietetici che uno vuole fare, per cui questo indubbiamente è molto molto importante, per cui la distribuzione delle diciamo così, delle calorie e dei nutrienti da colazione, pranzo e cena. I carboidrati, per cui sotto forma di cereali, non devono mai mancare, se no il bambino poi ha fame, per cui la colazione deve essere data da cereali, se è possibile anche nella forma integrale, perché la forma integrale dà un senso di sazietà maggiore e più lungo. E questo è un aspetto importante, per cui il bambino è chiaro che la mattina deve bere il suo latte o mangiare il suo yogurt e poi mangiare dei cereali integrali, dei biscotti. È chiaro che partendo da lì la scelta è non dare per esempio dei biscotti molto concentrati in cioccolato, creme, è chiaro che oppure bisogna sempre fare una sorta, quello che noi chiamiamo un patteggiamento, nel senso una volta mangi questo, il giorno dopo mangi una colazione magari con i cereali integrali, dove poi mangerai dei cereali con dentro la frutta secca. Cercare di variare anche per dare al senso del bambino di quanto sia importante la varietà.
Dottoressa, scusi, possiamo dire in cosa consiste chiaramente la dieta mediterranea, partendo dalla colazione e partendo dal finendo col frutto?
Sì, certo, diciamo che la dieta mediterranea comporta comunque una distribuzione nell'apporto diciamo di carboidrati che è intorno al 55-60%, per cui in un bambino questa cosa si raggiunge solo se io a colazione do i cereali, per cui sotto forma di cornflakes, biscotti, fette biscottate, e cercare appunto di variare. Poi è possibile anche per esempio fare dei dolci fatti in casa, dove magari la mamma sapientemente non mette il burro, mette magari l'olio, fare a contenuto un po' calorico, però non dare mai il senso della privazione a questi bambini, cioè cercare di renderli il più possibile la dieta uguale a quella degli altri, con delle strategie ovviamente, facendo delle scelte nella varietà. Il latte non deve mancare o lo yogurt. A pranzo bisogna mangiare sempre una porzione di cereali sotto forma di pasta, riso, adesso i nuovi cereali, farro, quinoa, sempre questa porzione, magari la pasta integrale o il riso integrale, un secondo piatto e una verdura. Si può fare anche piatto unico, nel senso dire faccio la pasta con i pomodorini e la mozzarella e poi mangio la frutta. Cerco sempre di cercare al bambino di proporgli la verdura che non deve essere proprio un'imposizione. E la cosa importante è come agisce la famiglia, perché il bambino mangia in modo equilibrato, assorbe una cultura positiva nel momento in cui la famiglia mangia bene. Se la famiglia mangia bene, il bambino è portato comunque a copiare, a emulare, a fare come è quella culla di crescita, e quella cosa se la porta dietro per tutta la vita.
Dottoressa, la pasta, il pane, il riso,
bisogna mangiarli a pranzo e a cena. Se togliamo questo supporto, questa cosa, innanzitutto il bambino ha fame e per cui cerca altro. Se io lo sazio bene con la sua porzione, che va anche in base all'età ovviamente, perché ci sono bambini veramente che non hanno idea della porzione, ha ragione, spesso vengono date delle porzioni superiori, e il bambino cosa fa? Magari non mangia solo, cioè mangia solo il primo piatto, e questo è un errore perché deve mangiare anche il secondo, gli apporti di proteine e di verdura, per cui questo è importantissimo. Dare delle porzioni adeguate in modo che il bambino componga il pasto completo e non solo carboidrati o solo proteine senza pane, e questa cosa non andrebbe bene.
Ma dottoressa, spesso e volentieri il bambino si ferma lì, si ferma al primo, alla pasta, e quello è un grosso problema perché poi non si riesce a farlo continuare.
Ecco, bisogna adeguare la porzione. È chiaro che se lui ha una porzione più ridotta, oppure la strategia di mettere, non so, fare il ragù, noi facciamo il ragù, lo facciamo bene, magro, vuol dire che io metto della carne nel primo piatto e poi magari posso mettere anche delle verdure, posso fare la pasta con la ricotta e i pomodorini, di modo che io metto sia il primo che il secondo che la verdura tutti insieme. Il piatto unico è una grande strategia. Adesso con l'estate i piatti freddi, per esempio la pasta fredda, il riso freddo magari con i legumi, questo è importantissimo. Se il bambino ha difficoltà a mangiare grossi volumi, io nel volume metto una quantità maggiore di principi nutritivi, sempre per modo di fare in modo equilibrato, e mai dare al bambino il senso della privazione, perché quello poi sfocia in atteggiamenti compulsivi che non vanno bene.
Dottoressa, e le bevande sono cose importanti, cioè cosa deve bere il bambino? Cioè, visto che abbiamo un mucchio di succhi di frutta che sono zuccherati, ci sono molte cose che sono zuccherate, cosa deve fare? Come deve scegliere il genitore?
Togliere lo zucchero, questo è una cosa fondamentale, perché lo zucchero crea dipendenza. Un bambino che è abituato a prendere una cosa zuccherata richiederà sempre quella cosa zuccherata, per cui progressivamente svezzare da questa cosa al bambino e dare cose naturali. Tutto questo discorso che noi abbiamo fatto, ricordatevi che io faccio riferimento a alimenti naturali. Più un bambino mangia alimenti naturali, meno si creano dipendenze. Tutte le volte che invece io mangio degli alimenti trasformati, il bambino tende ad avere più dipendenza. Per cui il discorso di avere degli alimenti naturali nella dieta, soprattutto la dieta mediterranea, ha un senso proprio sulla dipendenza. È chiaro che lo zucchero fa male, lo zucchero va tolto, proprio. Poi diciamo, i succhi di frutta non nutrono, generano spesso fame. Dopo che ho bevuto un succo di frutta, dopo poco io ho fame, per cui vada per per esempio la spremuta, sicuramente d'inverno, di agrumi, vada per dei frullati fatti con la frutta, vada per degli estratti, vada per dei centrifugati dove negli estratti si possono mettere anche frutta e verdura, e per cui quel centrifugato, quell'estratto dà un senso di sazietà maggiore. Bisogna cercare di farlo nel modo migliore, per cui mettendo magari la verdura e poi coprire il sapore con dei frutti, vedi l'estate con le fragole, e questo permette al bambino di apprezzare quella cosa e dà un senso di sazietà maggiore rispetto al succo di frutta.
Dottoressa, si parla molto di proteine, ma si parla anche dell'assoluto fai da te, cioè è un tema che deve essere gestito dal nutrizionista. E anche perché le proteine se ne mangiano troppe ed è necessario ridurle, perché mangiarne troppe vuol dire ammalarsi. Io le volevo chiedere, cosa sono queste proteine, a cosa servono, da dove arrivano, qual deve essere il contenuto di queste proteine?
Allora, le proteine sono legate alla carne, al pesce, ai legumi, eccetera, eccetera, le proteine naturali. Se parliamo di integratori proteici, qua mi fermo perché sicuramente non è una cosa gestibile in una famiglia dare degli integratori proteici, a meno che non ci sia una prescrizione diversa, perché è possibile che nel trattamento dell'obesità possano essere prescritti questi. Però le proteine, è chiaro che troppe proteine, troppa carne, non fanno bene, questo è chiaro. È sempre una razione moderata che deve essere data, e soprattutto in unione con carboidrati e grassi, questo è fondamentale.
Abbiamo un minuto, vuoi chiudere tu, dottoressa, sul rapporto allora cibo e sport? Hai un minuto, in modo che così finiamo tutto il nostro discorso che abbiamo iniziato con Giorgio.
In effetti questa cosa è importante, cioè lo stile, dieta vuol dire stile di vita, per cui sicuramente mangiare, come vi ho detto, in modo equilibrato, distribuire bene i pasti, ma lo sport è uno sport che deve essere fatto a misura di quel bambino. Bisogna cercare di creare una passione, un divertimento, e io credo che in bambini di questo tipo la cosa più importante sia il gioco, stimolare il bambino a giocare all'aria aperta, stare appunto, avere dei momenti in cui sia con la famiglia sia con i fratelli, cioè trovare proprio un programma settimanale che senza grossi sforzi, perché un bambino obeso ovviamente ha difficoltà a muoversi, però fare una cosa a sua misura, ma stimolarlo tutti i giorni al movimento. Questo è importantissimo, perché questo comunque diminuisce le cellule adipose e aumenta le cellule metabolicamente attive, che fanno poi progressivamente aumentare il metabolismo. Per cui è un lavoro molto fine, è quasi come scolpire questa cosa, però è fondamentale. Dieta corretta, equilibrata, mediterranea e progressivo incremento dell'attività fisica, ma che in un bambino così non può essere altro che il gioco all'aria aperta.
Giorgio, chiudi tu la trasmissione e saluta la dottoressa e la ringraziamo tutti. Prego.
Quindi il bambino lo deve sapere, non può mangiare tutto quello che vuole, assolutamente, ed è bene iniziare il prima possibile ad alimentarsi nel modo più corretto, perché il vantaggio, specialmente se si comincia da presto, è subito arrivato, quindi certe cose si apprezzano velocemente, ecco,
dottoressa,
il bambino deve farlo subito.
Giorgio, grazie. La invitiamo per la 15ª volta tra poco.
Una festa.
Cara dottoressa Eugenia Dotti, ricordo, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria, ma è coordinatrice dell'equipe nutrizionale di Villa Miralago. Ciao dottoressa, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, buongiorno dottoressa, grazie.